Amici, oggi è una pagina meravigliosa del Vangelo. Chi non la conosce? Il buon samaritano. Io che conosco il luogo, non ho fatto questa strada perché non si fa più ora. Ora c'è l'autostrada che va da Gerusalemme a Gerico, però scendendo giù verso 400 metri sotto il livello del mare, la fossa giordanica, tu ogni tanto vedi delle curve, dei tornanti di questa strada dove immagini sia accaduto l'episodio. D'accordo? Bello. Qualche volta mi farebbe piacere percorrerla, ma è pericolosa anche oggi, pensate, eh? Bella. Bene, lo scenario, uno scenario da favola, dove l'agguato dei briganti era una cosa normale, fra le montagne, anfratti, molte curve, si prestava proprio ai malintenzionati. Questo è il quadro. Lì un giorno passa un signore e lo quasi uccidono, dice il Vangelo, lo lasciano non mezzo vivo ma mezzo morto, il che vuol dire che era più di là che di qua, eh? Mezzo morto, lo spogliano, lo percuotono, è fra la vita e la morte. Questo è lo scenario. I personaggi: scende un prete, un sacerdote del tempio, che fa? Lo vide, dice, ma è meglio che me la squaio, e passò oltre il prete. Secondo personaggio, un addetto al tempio, potremmo dire un sacrestano, un addetto alle cose del tempio, all'altare, chiaro, le tribù di Levi, un levita, anche quello dice, ma c'è meglio che passo, e va dall'altra parte della strada come il prete. Due religiosi, che figura. Poi passa un samaritano, un nemico. Dire a uno sei un samaritano vuol dire sei un mio nemico. E infatti erano nemici. I samaritani erano per gli ebrei come gli ebrei per Hitler. Immaginate, no? Si odiavano da far paura, si scannavano. Beh, pensate, questo uomo, un samaritano, vede questo uomo mezzo morto, era a cavallo, scende, si volta, ebbe compassione di lui. Quarto personaggio, l'oste dell'albergo che incassa i quattrini. Prete, levita, samaritano e l'oste. Un uomo. Ma chi era? Non lo dice, uno dei tanti di questo mondo, no? Uno che non ha nome. Vedete, il Vangelo è molto attento ai riferimenti. Non dice saliva da Gerico a Gerusalemme. Dici, che differenza c'è? C'è differenza. Se avesse detto saliva da Gerico a Gerusalemme, potevamo pensare che fosse un devoto che andava al tempio a pregare, uno che andava a fare l'elemosina nel grande tempio di Salomone, no? No, scendeva da Gerusalemme verso il deserto. Quindi non era un pellegrino, poteva essere un commerciante o addirittura uno che cercava lavoro giù nella bella pianura di Gerico, no? Bellissima. Amici, incappò nei ladroni. Spogliato, percosso, abbandonato, emarginato, vedete, al boldo della strada, come oggi gli emarginati sono ai bordi della vita, uguale, mezzo morto. Amici, quest'uomo ci ricorda tanti uomini d'oggi, anonimi, senza nome, no? Uomini sfruttati, spogliati, umiliati, morenti, abbandonati ai margini della strada. Questo episodio mi ricorda una visione che io ho avuto a New York nel 1980. Mi trovavo sulla Broadway, la strada principale di Manhattan, proprio alle 5 del pomeriggio, quando i 20 milioni di persone che lavorano a Manhattan sciamano per tornare a casa. 20 milioni di persone, ve li immaginate? 20 milioni, un terzo dell'Italia. Pensa, io mi fermai lì, me l'avevano detto, incuriosito di vedere questo spettacolo, questo formicaio che nel giro di 2 ore svuota tutto il centro di Manhattan e va verso Island, verso i traghetti. Amici, ho visto di tutto. Lì ho capito cos'è l'emarginazione. Ho fatto alcuni passi drogati, ubriachi, feriti, sanguinati, e tutti passavano sopra, tutti correndo con la valigetta in mano per prendere il traghetto. Ebbe un'impressione terribile. Nessuno che si fermava, quello moriva, quello ansimava, morente, quello calpestato dai piedi, tutti, scappavano tutti. Che visione orribile che ho avuto quel giorno di New York. Mamma mia, accanto a quei vagoni di immondizie, che sono la ricchezza di New York, no? Mi dicevano che quando sono pieni questi grandi vagoni, non c'hanno i secchietti come noi della Gesenu, hanno vagoni enormi. E lì qua dici, quando sono pieni vuol dire che lavora molto la città, c'è molta ricchezza. Accanto a quella sporcizia, questi poveri cristi, spogliati, neri soprattutto, lì insanguinati, ubriachi, calpestati, sputacchiati. Mamma mia, cosa ho visto? È venuta in mente proprio questa parabola di quest'uomo emarginato, spogliato, percosso. Uomini di terzo mondo, quarto mondo, quinto mondo, no? Questi poveri emarginati, caduti dove? In mano di una società di briganti come la nostra. Di briganti, con un sistema in cui l'uomo, il nostro, dove non conta niente, perché più dell'uomo oggi conta il profitto, conta l'efficienza, la potenza, il denaro, la ricchezza. E la nostra ricchezza, l'orgoglio del nostro benessere, sapete su cosa si fonda? Sullo sfruttamento dei paesi poveri. Dice un santo che quando uno si arricchisce lo fa sulla vita di 100 poveri. Immaginate per esempio le grandi ricchezze dell'Africa. Questo popolo affamato, lo vedete in questi giorni, no? Tutti si riversano in Europa con questa evasione biblica, questo movimento che non sono 2.000 come e 400 come ieri, ma saranno 30, 50, 60 milioni che scappano dalle loro terre ricchissime ma sfruttate dagli occidentali. Ho letto una lettera di vescovi africani giorni fa, supplicavano i loro africani: restate in Africa, non andate in Europa. Impoverite il nostro paese, siete la ricchezza dell'Africa, capaci, state con noi, ricostruiamo l'Africa. Ma chi li aiuta, sti poveri cristi, umiliati, sfruttati? E dove c'è ricchezza, amici, c'è sempre l'egoismo che trionfa. Questo sistema che stritola tutti, è come un trattore che stritola tutti. Amici, per il Vangelo, sapete, la ricchezza è un dono. La ricchezza è un dono. La ricchezza, amici, bisogna produrla, perché la ricchezza poi va divisa. Noi non siamo degli sciocchi pauperisti. Ci parla detto la ricchezza. No, benedetta la ricchezza. Dobbiamo lavorare per produrla, ma per dividerla. Cristo non ha detto maledetta la ricchezza, ha detto guai a voi o ricchi, non guai a chi ha la ricchezza. Direi che per il Vangelo il maledetto è sinonimo di ricco, ricco maledetto, ma non perché la ricchezza sia un male, ma perché purtroppo, come dice Sant'Agostino, quando il denaro non si tiene più nella mano, ma ti prende il cuore, da padrone diventi schiavo. Il padrone, il denaro, è un ottimo servitore, ma è anche un cattivo e terribile padrone. Immaginate questa scena, no? Un uomo, non sappiamo chi sia, senza nome, quanti senza nome oggi nel nostro mondo, no? Il prete. Voi direste, ma come, il prete non si ferma? Il prete non si è fermato. Ma che c'aveva da fare sto prete? C'ho ben altre cose da fare. Poteva dire, c'ho da esporre il Santissimo Sacramento, c'ho la messa da celebrare, c'ho... No, amici. Quando il culto, l'onore di Dio è staccato dalla vita, è inutile, è una maledizione. Quel prete doveva fermarsi sull'uomo, perché quell'uomo era Cristo sofferente. Non ci sono scuse che tengono. Amici, vedete, se la religione, la fede, non è concreta, non si rivolge per la salvezza dell'uomo, è una religione inutile, maledetta. Non serve. Una religione staccata dalla vita non serve. Ma questo prete perché non si è fermato? Domandateglielo perché. Amici, guardate, una religione è inutile se non si ferma davanti all'uomo così com'è, soprattutto davanti a un uomo sofferente. Dice San Giovanni Crisostomo, se tu dovessi scegliere fra una messa cui partecipare e un malato urgente del tuo bisogno, vai dal malato, che come Cristo è sull'altare, così è Cristo sul letto dell'ospedale o della sua casa. Lo stesso Cristo. Amici, attenti, la parola bigotto, che vuol dire? È assegnata a quella persona che pratica la religione con tutte le sue cose, ma non pratica l'essenziale. È un uomo staccato dalla vita, dai bisogni dell'uomo. Bigotto è colui che fa tutte le pratiche religiose, ma non ha un cuore aperto sull'uomo sofferente. Una fede, una religione che non si ferma davanti all'uomo, che non salva l'uomo, è una religione inutile e maledetta. Il Levita, anche lui, tutto il giorno stava a maneggiare l'altare, sull'altare le ampolline, il calice. Ma che serve? A cosa ti serve, fratello mio, se tu non sai ascoltare la voce di chi soffre? Se non sai piegarti, scendere, piegarti sulla persona malata, bisognosa di te? Amici, un samaritano, un nemico, si ferma. Non dice, scendeva, no. Gli passa accanto, non sappiamo se saliva o scendeva, gli passa accanto. Il prete scappa via, questo si ferma, scende da cavallo, pensate quante cose fa, lo vide, sentì un tuffo al cuore, ne ebbe pietà, compassione, compatire, condivise la sofferenza. Si curvò su di lui, si accertò, si sporcò le mani di sangue, curandolo, fasciando le ferite. Gli versò il primo alcol che gli è capitato, l'olio d'aceto. Poi, fasciatolo, lo caricò sul somarello, lo portò all'albergo, si prese cura di lui. Bello questo. Vedete, noi molto spesso non ci prendiamo cura degli altri, preferiamo dar 50 euro per i poveri, ma mica diamo il nostro tempo, la nostra sensibilità, la nostra attenzione, il nostro cuore. Preferiamo delegare al denaro. Tieni, amici, questo uomo si curvò, si sporcò le mani, si prese cura di lui, siccome doveva andare a fare degli affari sicuramente giù a Gerico o a Gerusalemme. Cosa fece? Lo affidò all'albergatore. Dice, guarda, io torno fra un paio di giorni, tu intanto curalo, poi ci penso io, al ritorno ti pagherò il resto. Amici, è il nuovo decalogo dell'amore, le 10 leggi, ve le ripeto, quanto belle, eh? Il decalogo dell'amore. lo vide, si mosse a pietà, si curvò su di lui, fasciò le ferite, versò olio e vino, lo caricò sul giumento, lo portò all'albergo, si prese cura di lui, pagò per lui, tornò indietro a pagare. Bello, amici. E come si conclude questa pagina di oggi? Bella. Chi è il mio prossimo? Dice, no? Chi ha avuto compassione di lui? Compatire. Chi si è incaricato? Chi è sceso da cavallo? Non ha visto quello poraccio? Dice, ah, ho capito, sì, sì, è meglio che me la squadra. No, no, è sceso giù. Ha lasciato il cavallo, si è fermato lì con lui. Ha aperto il cuore, ha condiviso la sofferenza, si è preso cura. Bello, no? Dice, bello questo. Pietà, compassione e misericordia. A me piace la parola misericordia, o anche pietà. Misericordia vuol dire io apro il cor ad miserum, io apro il mio cuore verso la persona sofferente, gliela apro il cuore, cioè io lo ospito dentro di me e lui mi accoglie nell'amore, io l'accolgo nell'amore. Quanto è bello, eh? Questo termine, vedete, dà l'idea di un Dio che ci ama follemente, un Dio che per l'amore straripa, è come un vaso pieno, no? L'amore di Dio c'ha il suo cuore che è incapace di contenere questo flusso di amore per noi, quindi si riversa sugli uomini, è un fiume, è un fiume. Vedete, un giorno Madre Teresa di Calcutta fecero questa osservazione. Madre, sì, lei fa tante cose, ma quello che fa è nulla in confronto ai bisogni del mondo. Sapete come rispose Madre Teresa? Sì, quello che faccio io è poco, ma senza questa goccia l'oceano non sarebbe oceano. Bello. Ognuno di noi, amici, è una goccia di amore in questo oceano di umanità sofferente. Dice padre Turoldo, fa questo e vivrai. Bello, no? Sì, finché nel mondo ci sarà un samaritano, uno che farà queste cose in nome dell'amore, la creazione continua e la terra non sarà distrutta. E aggiungo, speriamo. Buona domenica.